Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto
e da Federica Giordani, buongiorno.
Pronti, pronti alla Pasqua? Un sacco di gente andrà via a fare le gite, si sa. Speriamo che il tempo, il clima vi aiuti, nel senso che insomma avete sentito che giù ci sono parecchi guai. Ma, eccoci qua con...
Dalle nubi viene la
pioggia. Ben trovati. Vediamo insieme le migliori notizie della settimana dall'Italia e dal mondo che riguardano gli animali. Partiamo dalla caccia e in generale, insomma, se ne parla tanto anche negli ultimi giorni, perché il Senato sta riprendendo la riforma che ce lo fanno sapere le associazioni animaliste: sterminerà gli animali selvatici, aumenterà i rischi per i cittadini. Ma c'è una piccola buona notizia, anche se probabilmente solo di facciata, ma in regione il presidente Fontana ha fatto marcia indietro sulla legge regionale del 2022 detta in difesa dello spiedo bresciano, questa cosa tremenda che prevedeva l'uccisione in deroga di specie protette dalla legge come le peppole, i tordi, le allodole, i merli. Insomma, hanno sostanzialmente dovranno ribadire che queste specie non possono essere cacciate perché sono protette dalla legge e che aumenteranno i controlli. Questo succederà, noi ce lo auguriamo, anche perché notizia recentissima: nell'entroterra genovese un lupo è morto dopo essere stato impallinato dai bracconieri.
Sì, tra parentesi, Federica, questa cosa dello spiedo bresciano non è perché la regione Lombardia improvvisamente ha avuto una folgorazione, ma perché il rischio concreto è delle sanzioni europee.
Sì, esattamente, quindi si torna indietro per evitare cose peggiori, insomma. Storia a lieto fine invece pochi giorni fa a Milano, perché due cigni neri con prole al seguito sono stati portati in salvo dopo che camminavano spaesati in via Olgettina. Sono stati segnalati dai cittadini, sono arrivati i vigili e poi il nucleo ittico venatorio di Città Metropolitana li ha verificato lo stato di salute, li ha presi e li ha condotti tranquillamente all'idroscalo di Milano, dove sicuramente vivono meglio che passeggiando in mezzo alla corsia della strada.
E me l'ero persa questa, guarda Cipì.
Poi facciamo un salto in Francia, cosa molto interessante, perché è diventata materia obbligatoria nelle scuole primarie e secondarie questa materia legata all'empatia. Quindi si cercherà di parlare di animali, anche perché di abbandono degli animali, perché la Francia ha un tasso altissimo purtroppo di questo, dell'abbandono appunto di animali domestici, e l'obiettivo di queste lezioni sarà proprio quello di sviluppare il sentimento di empatia nei più giovani, cercando di portarli a considerare anche gli animali come esseri senzienti e non oggetti, come tra l'altro sancito anche dal codice civile francese. Segnalazioni per il weekend di Pasqua, come giustamente ricordava Cecilia. Allora, prima di tutto segnaliamo che Oasi Smeraldino, che è stata ospite pochi giorni fa con noi qui all'Armadillo, segnala che servono volontari sul lago di Como per la protezione dei rospi che migrano per riprodursi. Bisogna fare i volontari la sera sul lago di Como. Se volete delle informazioni per aiutare questi rospi a evitare di, presi dai fumi dell'amore,
certo che si sa strada, che è certo. Romantici che
carini
sono,
loro potete andare a visitare il sito di Oasi Smeraldino, lì ci sono tutti i dettagli. A proposito di Pasqua imminente, parliamo di una flash mob che oggi pomeriggio dalle 15 alle 18 si terrà capitanato da LAV in piazza 5 giornate per ricordare la strage degli Agnelli. Ogni anno più di 300.000 cuccioli vengono immolati sulle tavole del nostro paese, non solo loro, ci sono i conigli purtroppo. può anche. E ricordiamo anche un'altra cosa, che anche i pulcini, ecco, fanno spesso una brutta fine in questo periodo, venduti e regalati, come è successo in una scuola di Salerno, segnalato da EMPA. Non sono oggetti, non vanno regalati.
Anche il corpo non ragiona più, ma pure il gatto non si...
Infine, oltre due cose velocissime. Uno, c'è un bellissimo corso di bioacustica e comunicazione animale dell'Università degli Animali. Potete andare a un corso online molto interessante. Andate su entenazionaleunin.com per le informazioni. E infine, per chiudere, vi segnalo che abbiamo su YouTube, nel canale di Barbascura X, divulgatore scientifico che sicuramente conoscete, un episodio bellissimo, super divertente, dedicato ai piccioni, animali spesso maltrattati, ma del quale scoprirete delle cose bellissime.
E noi gli vogliamo un sacco di bene. Intanto Alessandro, a proposito dello spiedo bresciano, dice: io che ho origini anche bresciane, ma mangiatevi i malfatti che non hanno fatto male a nessuno. E quindi Alessandro da Pavia, grazie del suggerimento.
Mangeremo questo,
sì,
molto meglio.
Decisamente. Allora, grazie Federica Giordani per il GR Animali, ma adesso andiamo a salutare la nostra ospite di oggi, che è Chiara Caprio di Essere Animali, perché l'altra sera c'è stata la presentazione di un report firmato Essere Animali, Economia e Sostenibilità, Lega Ambiente, Lombardia e Terra, a proposito degli allevamenti intensivi in Lombardia. Buongiorno Chiara.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti e tutte.
Allora, voi avete fatto questo lavoro rimettendo in fila tutti i dati relativi a quello che in Lombardia è un vero settore anche economico, quello appunto degli allevamenti intensivi. Raccontaci un po'.
Sì, come Essere Animali abbiamo lavorato insieme all'Associazione Terra e a Lega Ambiente Lombardia a questo progetto, che in realtà ha come fulcro il report proprio di cui parlavi tu, che è stato proprio fatto da ricercatori esperti di sostenibilità, e cioè il team di lavoro di ESTA, che è proprio un ente che in Lombardia si occupa di analizzare tutti i dati legati al rapporto tra economia e sostenibilità, non solo ambientale ma anche sociale, no? Questo report nasce proprio per cercare di analizzare i dati e capire cosa vuol dire allevare intensivamente in Lombardia e che effetti ha questo eccesso, perché lo possiamo proprio dire che è un eccesso enorme, su appunto l'ambiente, la società e anche l'aspetto proprio economico e ovviamente di benessere animale. Il dato principale che emerge è che in Lombardia abbiamo un capo bovino o un capo suino ogni 2 abitanti. Siamo ufficialmente la prima regione zootecnica d'Italia, ma allo stesso tempo non siamo più in grado di gestire il carico di questo enorme eccesso che sta, diciamo, distruggendo il nostro territorio.
E stiamo parlando di dati del fine 2024 di 5.246.362 bovini e suini, quindi veramente cifre importanti che fanno impressione. Quindi noi qui in Lombardia ci troviamo con questi allevamenti che sono anche allevamenti per la produzione del latte per quanto riguarda i bovini?
Sì, diciamo che l'aspetto interessante è che mentre come numeri diciamo che il 40% degli animali, di bovini e suini a livello nazionale, è proprio in Lombardia, con 3 province che sono particolarmente interessate, Brescia, Mantova e Cremona. Una cosa molto interessante è che negli ultimi 10 anni il numero di bovini da latte è cresciuto dell'11%, ma se da un lato è cresciuto questo numero, in realtà sono diminuite le aziende agricole in maniera molto netta, quindi questo vuol dire che la produzione di carne e latte in Lombardia non si è realmente ridotta, ma si è concentrata sempre di più all'interno di mega allevamenti, che quindi portano poi tutto quel carico di inquinanti e di impatto sui territori che sappiamo.
Eh sì, poi...
è un dato interessante. Ciao, buongiorno Chiara, anche perché qual è, diciamo, se ci racconti la differenza, se c'è dal punto di vista dell'impatto, tra i mega allevamenti e invece le piccole aziende, e anche che cosa ci racconta questo dal vostro punto di vista, dal vostro osservatorio come essere animali, sui consumi e su quello, sul mercato, su come si sta muovendo la situazione adesso?
Ma il problema principale dei mega allevamenti è che tendenzialmente si va a sradicare completamente un legame reale col territorio. Cioè, adesso io non voglio chiaramente dare un'idea troppo bucolica della realtà attuale, perché sappiamo che quando parliamo di pianura padana e Lombardia purtroppo non stiamo parlando di un territorio armonico, ma stiamo parlando in generale di un territorio estremamente intensivo anche dal punto di vista industriale. I mega allevamenti sono strutture dove gli animali vengono confinati all'interno di strutture chiuse, dove la relazione tra campi, terra vera e propria letteralmente e stabilimento si perde, perché per mantenere questi numeri di animali e questa produzione è necessario per forza fare ricorso a mangimi per esempio dall'estero. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che non abbiamo più strutture medio-piccole integrate all'interno di vere e proprie aziende agricole con proprietà dirette di campi che vengono utilizzati per sostentare il numero, diciamo, solitamente molto più basso di animali che vengono allevati all'interno di queste strutture. Stiamo parlando di enormi aree industriali dove tutto viene trattato un po' come una commodity, e quindi stiamo giocando all'interno di un sistema estremamente globale dove non c'è più una reale differenza, no, nel produrre in regione Lombardia o nel produrre da tutt'altra parte, perché le modalità di produzione, i mangimi che vengono utilizzati sono esattamente gli stessi ormai dappertutto. Quindi c'è una sorta di appiattimento della produzione e di svuotamento del territorio che perde le sue reali tipicità, e quindi sostanzialmente il prodotto che viene venduto, sì, lo possiamo brandizzare come DOP, ma che cosa vuol dire oggi DOP? Qual è la reale qualità che offriamo come DOP? Quindi chiaramente noi partiamo da un punto di vista che è quello di tutelare gli animali, che in questo caso sono i principali attori, ma il lavoro che abbiamo voluto fare insieme alle altre realtà di cui vi ho parlato è proprio allargare lo sguardo, no? E capire come, quando parliamo di allevamenti, non parliamo né solo di animali, né solo di lavoratori, né solo di ambiente, parliamo di un sistema estremamente integrato, e in questo i produttori con i loro disciplinari possono giocare un ruolo molto importante, cosa che invece in questo momento non stanno facendo, purtroppo.
Che poi è anche un po' quello che avviene a proposito dell'agricoltura, che diventa sempre più un'agricoltura di grandi imprese, diciamo così, e dove l'agricoltore, il piccolo agricoltore, viene schiacciato completamente e fa fatica decisamente a sopravvivere. Senti, Chiara Caprio, ma ad esempio questa questione di allevamenti intensivi porta almeno a un aumento dell'occupazione? Una domanda retorica forse, ma è meglio sottolinearlo.
No, anzi, un aspetto molto interessante che emerge da questo report è innanzitutto appunto questa sorta di mito, no, della grande dimensione come il sistema più efficiente in assoluto, cosa che ovviamente viene sfatata immediatamente quando, dicevo, andiamo a vedere per esempio i mangimi, che sono fondamentali per mandare avanti questo sistema intensivo, e il tasso di autosufficienza della regione Lombardia è del 25% per il mais e 13% per la soia. Quindi questo vuol dire che tutto il resto, per arrivare al 100%, lo dobbiamo importare dall'estero. Quindi siamo molto esposti a shock dei mercati, a grandi cambiamenti socio-economici e climatici, in modo molto peggiore rispetto alle piccole e medie imprese, che sono più integrate sul territorio, sono meno dipendenti da fonti estere, e spesso, questo abbiamo fatto insieme, cioè sta ha fatto proprio il calcolo a livello economico, le piccole e medie imprese generano un valore aggiunto e un'occupazione per unità di superficie superiore. Quindi in realtà questo mega modello dei grandi allevamenti va a beneficio veramente di pochi, spesso di grandi aziende, a volte anche all'estero addirittura, provenienti dall'estero.
Sicuramente va a discapito del territorio e anche dell'impatto ecologico, perché uno dei temi di cui parlate è proprio questo, cioè del sovradimensionamento, no? questa massa, questi mega allevamenti che stanno in qualche modo soverchiando la capacità ecologica del territorio. Se magari ci spieghi cosa significa, perché spesso non è così immediato il collegamento tra gli allevamenti e soprattutto il consumatore finale e l'impatto che le nostre scelte anche al supermercato ogni giorno possono avere sull'aria che respiriamo e sull'acqua che viene utilizzata per l'agricoltura, ma anche quella che poi finisce nella produzione dei prodotti e quella che beviamo.
Sì, guarda, questo emerge molto chiaramente dai risultati del report fatto dai ricercatori di ESTA, tra l'altro menziono in particolare Chiara Pirovano che ha coordinato proprio tutta questa ricerca. E un elemento fondamentale che collega l'impatto ambientale, quindi anche un po' alle nostre scelte, è che hanno potuto osservare come, a differenza di quello che accade a livello, diciamo, nazionale, le emissioni degli allevamenti lombardi sono in crescita del 2,5%, quindi stiamo parlando di un settore che invece di andare a diminuire va ad aumentare le emissioni. Oltre all'aspetto delle emissioni c'è anche tutto l'aspetto del carico di azoto che è legato a proprio i reflui, no, derivati dagli allevamenti. L'azoto sostanzialmente perché è importante? Perché una quantità eccessiva non è più assorbibile dal territorio, quindi dai terreni proprio, no?
Certo.
E quindi finisce per andare a inquinare le acque superficiali e sotterranee in maniera piuttosto grave, perché questo determina poi un rilascio di ammoniaca che è uno dei principali elementi che poi può portare alla formazione di quel particolato PM2.5 che è un inquinante pericolosissimo anche per la nostra salute pubblica. Quindi c'è proprio un legame molto netto e noi sappiamo che tra l'altro la regione Lombardia è esposta a potenziali sanzioni per la violazione della direttiva nitrati europea che cerca proprio di regolare questo problema legato all'inquinamento che poi ha un effetto sulla salute di tutti veramente molto grave. Quindi qua bisogna proprio prendere atto del fatto che è un sistema che non funziona più ed è importante andare in una direzione che noi definiamo agroecologica proprio per andare a ridurre il carico di animali, il numero di animali allevati, creare condizioni più sostenibili per il territorio ma anche per i lavoratori stessi, perché più benessere animale, più sostenibilità, il più delle volte vuol dire più posti di lavoro, vuol dire anche lavoro in condizioni più dignitose, perché non pensiamo che questi stabilimenti siano il paradiso per i lavoratori.
Certo.
Quindi altro che.
Ci sono moltissimi elementi che ci indicano che la strada da percorrere è un'altra e questo vuol dire tra l'altro proteggere e diversificare i nostri territori e qui dico anche diversificando, puntando anche su proteine alternative, non solo proteine animali di cui siamo strapieni e che tutte le linee guida alimentari nazionali e internazionali indicano come proteine da ridurre drasticamente.
Nonostante le nuove linee direttive americane, purtroppo, Chiara, no? Sappiamo che insomma, loro hanno cercato in qualche modo di raccontarci qualcosa di diverso. C'è anche un altro tema che è quello poi, qui abbiamo parlato di dati sulle aziende, abbiamo parlato ovviamente di dati sul clima. Voi come Essere Animali e come insomma associazione che tanto si spende anche sul territorio e anche con il pubblico, fate tanta divulgazione su questo, è imprescindibile mi verrebbe da dire, ma i cittadini che appunto ascoltano anche oggi le tue parole, insomma ascoltano questi dati, poi che cosa si può fare nel concreto? Quali sono le prime cose che si possono fare per in qualche modo dire no a questa situazione, sia dal punto di vista politico che sociale?
Dal punto di vista politico io voglio anche ricordare, ci tengo a dirlo, tutte quelle comunità lombarde che sono costrette a vivere di fianco a questi enormi stabilimenti e vi assicuro che soffrono veramente tanto, non solo per l'esposizione a tutti questi inquinanti ma anche perché la vita diventa veramente difficile quando hai queste emissioni anche odorifere molto forti, quindi magari non puoi neanche aprire le finestre perché non riesci a goderti l'aria fresca, non ce l'hai. Spesso sono situazioni in cui le loro abitazioni subiscono diminuzioni di valore, quindi sono persone che proprio hanno delle perdite dirette. Quindi i cittadini, soprattutto se si trovano in queste situazioni, hanno tutto il diritto di attivarsi con le loro istituzioni e chiedere che le istituzioni approvino delle mozioni o dei piani territoriali che in questo momento vietino nuove aperture e allargamenti degli allevamenti, perché ne abbiamo già abbastanza. Dobbiamo ragionare a come rendere il nostro territorio diverso, non trasformarlo sempre più nell'industria della carne. E poi l'altra cosa sono i consumi. Noi come cittadini dobbiamo essere informati, responsabili e privilegiare sempre di più le proteine alternative nelle nostre diete.
Eh sì, questo fatto che la politica si fa facendo la spesa, spero che entri bene nella testa anche di chi ci sta ascoltando, insomma, e questo vale per quel che riguarda gli allevamenti intensivi, ma vale in generale, comunque sia. Quindi questo è un concetto veramente importante. Senti, scusate, Chiara Caprio, quindi in sostanza... aver fatto questo insomma questo punto su quella che è la situazione degli allevamenti intensivi in Lombardia è un punto di partenza in realtà per le azioni necessarie poi, no? a cercare di capire come l'economia anche di quel settore si possa modificare in termini virtuosi.
Assolutamente, soprattutto è un punto di partenza anche per il lavoro politico che stiamo facendo. Voglio ricordare che abbiamo già ottenuto l'approvazione di mozioni che proprio chiedono una transizione agroecologica in diverse città e anche al municipio 6 del comune di Milano, e che una mozione simile è stata proprio presentata anche al consiglio del comune di Milano e speriamo verrà discussa il prima possibile. Speriamo, ovviamente stiamo lavorando per fare in modo che lo stesso avvenga nel contesto di Regione Lombardia, che comunque ha il dovere di tutelare i propri cittadini, e stiamo sostenendo tutte quelle amministrazioni come appunto il Comune di Gonzaga che in maniera corretta, coraggiosa e con grande senso di responsabilità nei confronti del proprio territorio hanno appunto limitato queste nuove aperture e allargamenti cercando di garantire la sostenibilità per tutti. Quindi questo è l'inizio di un percorso che ovviamente non finirà qua e che deve portare a dei cambiamenti e delle posizioni politiche forti che vadano a tutelare la cittadinanza e non solo gli interessi di pochi.
Senti, e anche gli animali mi verrebbe
detto. Certo.
No? Diamogli sempre ovviamente il loro punto.
E senti, e peraltro diciamo che il report si concentra su bovini e suini, ma in realtà c'è anche tutto l'altro grande tema degli allevamenti intensivi, ad esempio di galline che siano ovaiole o diverse, ma comunque che sono un altro elemento di grande impatto ambientale e di grande sofferenza animale, poi, perché poi agli armadilli la sofferenza animale sta molto a cuore.
Assolutamente, purtroppo la Lombardia ha dei primati anche in campo avicolo e noi come esseri animali siamo molto impegnati a mostrare e documentare tutte le problematiche di questi allevamenti. Spesso sono appunto animali più piccoli, meno dispendiosi, che richiedono trattamenti paradossalmente più facili, e quindi c'è stata una grande spinta, sì, all'intensivizzazione di questi allevamenti, ma sono assolutamente esseri senzienti come gli altri, che hanno diritto a tutele maggiori, che hanno diritto a una vita diversa e soprattutto, come dicevi giustamente tu Cecilia, sono strutture estremamente impattanti, sì, sul territorio e sulla salute pubblica, quindi anche quello è un tema fondamentale che noi continuiamo a seguire.
E peraltro per fortuna si mobilitano molto, sempre più spesso, cittadini che alla prospettiva dell'installazione di nuovi allevamenti si coordinano, si organizzano e cercano di opporsi a questo tipo di visione. Bene, Chiara Caprio, Essere Animali, grazie per averci illustrato questo rapporto allevamenti intensivi in Lombardia, anatomia di un eccesso, questo è il titolo che avete dato, è importante. Se qualcuno lo volesse come dire studiare, lo può trovare dove?
Lo può trovare sul sito di ESTA e può comunque avere accesso anche sul sito dell'associazione Essere Animali, di Terra e di Lega Ambiente Lombardia.
Perfetto, grazie mille Chiara e buona Pasqua.
Grazie a voi, buona Pasqua
presto.
A tutti e tutte.
Ciao. Ciao, ciao. Chiara Caprio, Essere Animali. Senti Federica, io sono veramente intristita perché è arrivato Omar dalla redazione, mi ha passato un'agenzia ANSA che ci dice che una testa di lupo mozzata è appesa a un palo della segnaletica stradale, è stato denunciato e è visto, stiamo parlando nel Pisano, in una strada del Pisano, questo si... abbina alla notizia che abbiamo dato del lupo impallinato invece in Liguria. Il ragionamento, ieri vi parlavo del WWF che ha lanciato un appello al governo, al ministro dell'ambiente Pichetto Frattin, sul non abbassare lo status di protezione del lupo, perché questo è culturalmente, e vedete la dimostrazione pratica, poi sono queste cose che si moltiplicano, è un arretramento culturale secondo noi armadilli gravissimo. E poi questa modalità dell'appendere la testa di un animale, cioè è proprio un linguaggio mafioso, un linguaggio criminale, non ci sono altre spiegazioni.
No, esatto. È
il monito, no? È come se il lupo, poi lui, il lupo, potesse cambiare comportamento. Peraltro non è che c'erano predazioni, niente, gratis, gratis, gratis. Che tristezza, vabbè, sentite, se volete ci sentiamo domani, domani sempre alla stessa ora, andiamo al mare, andiamo su un'isola, guardate un po' che vi dico. E però per intanto...
Grazie a tutti, noi ci rivediamo settimana, ci sentiamo settimana prossima.
E Cecilia Di Lieto e Federica Giordani vi salutano e vi augurano un buon proseguimento dell'ascolto. Ciao, ciao.